Prima che preghiamo, vorrei leggere un salmo dal Salmo 62 e tutto il salmo, un salmo di Davide. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio, io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede. Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo, apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità. E i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te puro, Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuisci ciascuno secondo le sue azioni. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Vediamo che quest'uomo di Dio aveva molte difficoltà, molte distrette, ma i suoi occhi e la sua speranza erano rivolti verso Dio. E vediamo che era ancora in grado di incoraggiare altri a riporre la loro fiducia in Dio e la loro speranza. E dice qui nel versetto 7, Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio, sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo, apri il tuo cuore in Sua presenza. Credo, cari, che questa sia probabilmente la cosa migliore che possiamo fare anche noi. Che il nostro cuore è aperto davanti a Lui. Se le persone lo fanno e parlano agli altri, potrebbero non capirci, ma il Signore ci capisce tutti e conosce i nostri cuori, e solo Lui è in grado di aiutare, salvare e fortificare. E così siamo venuti di nuovo per lodare il Suo nome, portargli a Lui l'onore e la lode e alzare gli occhi nostri verso di Lui. E qui Davide dice, anima mia trova riposo in Dio solo, che possa essere così, che anche le nostre anime trovano pace, gioia e riposo solo nel Signore. Che Dio ci aiuti questa sera, che possiamo rivolgere i nostri pensieri verso di Lui e lasciare altre cose e vedere l'opera compiuta nel Golgota che Lui ha compiuto per noi. Lì c'è il riposo per gli stanchi e credo che noi tutti siamo stanchi nel corso del tempo, ma Dio vuole rinfrescarci, ristorarci stasera. Vogliamo chiedergli che lo farà per grazia. Alziamoci per pregare. Dio fedele, noi siamo il tuo popolo, il gregge della tua mano, quelli che tu hai chiamato in questi giorni. Siamo qui davanti a te, tu conosci i nostri cuori, conosci il mio cuore e in tutti i nostri cuori. E Davide esclamò: anima mia, trova riposo in Dio solo. Signore, tu conosci i nostri cuori, come siamo turbati da questo o quell'altra cosa, ma vogliamo in quest'ora guardare a te, e essere silenziosi e ricevere pace, e ricevere la salvezza, e ricevere aiuto e la salvezza, perché tutto questo viene solo da te. Nessun altro può darci questo come tu solo, Signore, ed è per questo che ci rivolgiamo a te, guardiamo a te, Signore. Vogliamo che le nostre anime siano ferme per ascoltarti quello che tu hai da dirci anche questa sera. Mentre ascoltiamo la tua parola, sapremo che tu ci stai parlando e che tu hai buone intenzioni con noi e che ci aiuterai, me e noi tutti. Fai grazia, Signore, di parlare e anche fai grazia di ascoltare. Benedici noi tutti che siamo venuti e anche tutti coloro che non possono essere qui stasera, che tu li benedica dalla ricchezza della tua grazia. Ti adoriamo e ti chiediamo, Signore, abbi pietà di noi, facci grazia, sii vicino a noi, perdonaci, Signore. Perdona le nostre colpe, le nostre mancanze, le nostre trasgressioni, i nostri peccati, le nostre debolezze. Signore, tu conosci, tu ci conosci, siamo uomini deboli. Signore, abbi pietà di noi anche in quest'ora e aiutaci. Siamo venuti insieme per offrirti al tuo nome la lode e l'onore e l'adorazione. Sii a noi vicino, Signore. Benedice anche il mio fratello che porterà la parola, Signore. Dagli molta grazia e forza dall'alto, Signore. Ne abbiamo bisogno. Benedici tutti coloro che ci hanno visitato, che sono ospiti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento al Signore per il grande privilegio di poter essere qui di nuovo per adorare e per ringraziare Dio. Mentre ero seduto, ho riflettuto sul pensiero: nessuno nel regno di Dio può essere, nessuno può essere spinto, predicato in questo, e si può pregare e per entrare in questo cantare. Si deve nascere in esso, deve nascere lì dentro. E poi se si pensa anche al fatto che alcuni di noi, soprattutto se provengono da case di credenti, sono automaticamente credenti. E questo a volte porta difficoltà con sé, ma ognuno può aspettare la sua propria ora con Dio, avere le esperienze, la propria esperienza con Dio, ma è molto molto importante che ce ne rendiamo conto, che lo capiamo. Ognuno deve aver avuto la propria esperienza personale con Dio, non potete farne a meno. Un profeta, gli apostoli, parenti, amici, conoscenti, tutti possono aver avuto grandi esperienze con Dio, e questo può solo rafforzarci nella fede, te e me, ma non può essere sufficiente per noi. Dobbiamo fare un'esperienza personale con Dio. E spero che non passerà molto tempo prima che anche gli ultimi abbiano la certezza della salvezza, che hanno davvero avuto un giorno, un'ora nella loro vita in cui hanno pregato fino a quando la certezza è entrata in loro attraverso lo Spirito di Dio, che sono stati perdonati, che sono diventati figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Sarebbe una grande delusione per me se le persone che hanno ascoltato la parola di Dio in modo chiaro e anno dopo anno sono state qui, se non fossero fra coloro che il Signore prenderà a casa in quel giorno glorioso. Ed è per questo che dobbiamo sempre fare del nostro meglio. Per tenere in mente che non si tratta di conoscenza, non della dottrina, non è questo che ci salva, ma la fede in Gesù Cristo, nel suo sangue versato per noi sulla croce del Golgota, perché è lì che ha stretto il nuovo patto con noi. Ho ricevuto una cartolina, cioè una lettera dal fratello Nietzsche, scritta su una cartolina, e la leggerò. Caro fratello Frank, grazie per la tua partecipazione e la donazione della corona. Uniti nell'amore eterno di Dio era la frase più bella che ho letto. L'amore di Dio va sempre oltre la morte. I cristiani si rivedranno di nuovo. Io credo che tu capisci molte cose meglio perché sei andato attraverso vie difficili. Sicuramente questo ha parlato al suo cuore. Che bello di poter dire che nulla è cambiato da parte nostra. Questo posso dirlo con un cuore sincero, posso vedere questo chiaramente e con veridicità. E desideriamo sinceramente che tutti giungano alla conoscenza della verità, arrivano. E poi è scritto qui, ancora è scritto, che l'amore di Dio non ci separi in tutta l'eternità. Questo è certo, l'amore di Dio non ha mai separato nessuno. L'amore di Dio ha finora uniti tutti con Dio, perché Dio ha tanto amato il mondo. Conosciamo tutti Giovanni 3, versetto 16. E quindi siamo riconoscenti che la nostra partecipazione abbia dato qualcosa in quel momento della prova, ha potuto dirgli qualcosa. Sicuramente ha letto tutte le corone con quello che era scritto nei nastri, e questo gli è piaciuto, e noi siamo contenti con lui. A volte non si riesce a fare qualcosa durante la vita, allora si fa al funerale, ma dobbiamo stare attenti a fare davvero quello che possiamo per servirci a vicenda durante la nostra vita. E il fratello Branham lo dice: preferisco meglio nel tempo della vita un piccolo mazzo di fiori che una grande corona di fiori dopo la morte. Sì, a volte con questo abbiamo dei problemi, ma dovremmo rimanere naturali. Quando le persone che sono diventate credenti non rimangono naturali, allora è uno spettacolo. I credenti devono rimanere naturali come sono, senza maschera e senza atteggiamenti strani. Quando penso al Salmo 62 mi vengono in mente cose molto spiacevoli. Versetto 4: essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma il cuor loro, ma in cuor loro maledicono. Ci sono alcuni giorni speciali nella Bibbia, passi biblici, eventi che hanno lasciato un segno particolare, che sono entrati nella pelle, se non addirittura penetrati nel midollo e nelle ossa. Quello che mi scuote è che una parola che è esattamente adatta a una situazione che dovrebbe essere intesa come un avvertimento viene ascoltata e si ascolta, e nonostante non si ascolta, che viene letta e che nonostante non capiamo cosa Dio voleva dirci personalmente. Ma Dio va avanti, il tempo va avanti, nessun giorno torna indietro, nessuna opportunità si presenterà, e quindi vogliamo guardare avanti con l'aiuto del Signore, anche andare avanti. Non ci servirà a nulla guardare avanti se non ci lasciamo prendere dalla grazia di Dio e non prendiamo a cuore ciò che Paolo scrisse ai Filippesi, dimenticando le cose che stanno dietro, e questo dice Paolo di lui, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Ma la lezione che io devo imparare, che tutti noi dobbiamo imparare, è che la parola di Dio, così come viene letta, dobbiamo lasciarla parlare e di porci sempre la domanda: Signore, cosa hai da dirmi attraverso questa parola? Allora presteremo attenzione, ci aspetteremo qualcosa e forse saremo preparati ad affrontare questo, e possiamo essere preparati. Ma con l'aiuto di Dio, l'abbiamo ascoltato sabato o domenica quando è stato letto come l'ha espresso il profeta. Anche quando le cose vanno male, gridiamo con l'aiuto di Dio, possiamo risalire. E poi si va avanti con il Signore, con il nostro Signore. I miei occhi sono già caduti sul Salmo 63 che il fratello Branham deve aver confuso nella sua mente con il Salmo che è attribuito a Davide. Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. Gli uomini di Dio, come possiamo vedere nel Salmo 62, in questo caso Davide, ne hanno passate tante, tante di strette, ma una cosa gli rimaneva e rimane anche per te e per me: entrare nel santuario di Dio e stare silenziosi davanti a Lui. Prima di questo alcune volte ha esclamato: solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza, Lui solo è la mia rocca, la mia salvezza, il mio alto rifugio, eccetera. E poi lo ripete: anima mia, trova riposo in Dio solo, Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Dio è il nostro rifugio. Sono tutte parole meravigliose e il bello è che sono state scritte dallo Spirito di Dio per le esperienze e diverse esperienze sono per la nostra benedizione e per il nostro aiuto affinché anche noi possiamo trovare in ogni situazione della nostra vita la via verso Dio. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Oh Dio, Tu sei il mio Dio, quante volte l'abbiamo detto, ci sono tante persone, anzi milioni che dicono c'è un Dio, giusto? Proprio così, ma beato colui che può dire, oh Dio, Tu sei il mio Dio, non solo un Dio, ma il mio Dio, un Dio personale. Tu sei il mio Dio, sei il mio Salvatore, Tu sei il mio rifugio, Tu sei la mia salvezza. Tu sei la mia fortezza, a te in te l'anima mia si riposa, di te assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Chiunque abbia visto la terra asciutta, asciugata dal colore del sole, vedrà quale spaccature ci sono. A volte l'ho visto in Africa, soprattutto una volta quando ho dovuto camminare a lungo attraverso campi di caffè, ho visto quale spaccatura che appaiono nella terra e come sarà quando la pioggia scenderà e tutto sarà di nuovo livellato, tutto sarà di nuovo fertilizzato, tutto sarà rialzato e la gente potrà coltivare la terra. E la cosa bella è qui, così Ti ho contemplato nel santuario, non in qualche posto ovunque, nel santuario, nel luogo in cui parlava con Dio, lo cercava, dove Dio parlava a lui, lo cercava lì. Dobbiamo fare lo stesso, se si va sotto e sopra. Quando siamo qui nella presenza di Dio insieme, allora lo cerchiamo. E ora c'è scritto qualcosa che mi ricorda la predica di oggi che abbiamo finito appena di tradurre. Per vedere la Tua forza e la Tua gloria. Il fratello Branham l'ha detto effettivamente, vedo lo Spirito Santo qui nella stanza, ora è lì vicino al muro, si avvicina a questa e a quella persona, avanza qui e torna indietro. Mettiamoci questo davanti agli occhi. Che Dio è il Signore effettivamente in modo visibile in questa riunione si poteva vedere e Lui parla della nuvola soprannaturale in questa luce, nella nuvola della gloria, nella riunione, nell'assemblea e che andava avanti e indietro e le persone ricevevano la benedizione di Dio e sperimentavano il Signore. Non è qualcosa di grande? Per un uomo del genere non era difficile dire Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per lui non era difficile dire questo. Non era difficile per lui dire Dio mantiene la sua parola dove due o tre sono riuniti nel suo nome e il Signore in mezzo a loro. Non solo come promessa, ma come promessa mantenuta, realizzata, come realtà. E questo mi ha mosso di nuovo, perché anche noi siamo alla ricerca di una visita da parte di Dio, non solo che ne parliamo, sapete, negli anni riccamente benedetti, e io ci credo, la gloria soprannaturale di Dio è stata qui in mezzo a noi molte volte, e che ora è solo il nostro sconforto e la situazione in cui ci troviamo a trascinarci sempre più giù, o io in particolare, non voi, ma io sempre più giù, attraverso ogni tipo di circostanza, ed è quasi insopportabile, perché sapete che il Signore è ancora lo stesso e che rimane fedele alla sua parola, senza né sì né no, ma con sì e amen, non con se o con ma con sì e amen. Le cose sono così, e così come crediamo dal profondo del cuore e possiamo contare con questo, così avverrà. Qui è scritto ancora, ti loderò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. Ora vorrei leggere un altro passo breve da Geremia 29, versetto 4. Dal versetto 4, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Prendete moglie e generate figli e figlie, prendete mogli per i vostri figli. Date marito alle vostre figlie, perché facciano figli e figlie. Moltiplicate là dove siete e non diminuite. Cercate il bene della città dove vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Ma adesso arriva il testo che volevo mettere in risalto. Infatti, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi, ai vostri indovini, non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate. Poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia e vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Così dice il Signore. La lezione che qui si può trarre da queste parole è che Dio ha fissato un tempo particolare per ogni cosa. E quando Dio dice qualcosa nella sua parola, la manterrà per il tempo stabilito in cui deve accadere. Quando viene il tempo, allora dovranno invocare il nome del Signore, allora ascolterà, li riporterà indietro, li ripianterà, cambierà il loro destino, perché ha pensieri di salvezza e di pace, e non di calamità e di discordia. Ma anche in quel tempo c'erano persone che simplemente facevano nel popolo, dicevano delle cose e che lo mettevano in confusione, perché dicevano così dice il Signore, così il Signore Dio fece profetizzare attraverso il suo profeta che il popolo doveva prepararsi a rimanere lì per questo periodo di tempo, e vediamo che il consiglio di Dio è sempre giusto. Tutti i profeti avrebbero potuto digiunare e pregare, e Dio non avrebbe ascoltato affatto, perché era contro la sua volontà. Nessuno dovrebbe pregare contro la volontà di Dio, perché questo non fa altro che rendere la voce più strana e fa perdere tempo. Dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio. Prima di pregare secondo la volontà di Dio, dobbiamo allontanare tutte le altre voci e ascoltare la vera voce di Dio che ci ha parlato in modo autorevole, e poi comprendere e rispondere in modo giusto a ciò che il Signore ci ha detto. Questo mi ha colpito, quante cose sono state dette nel corso degli anni, e si è creata una certa atmosfera, sono state annunziate le più grandi cose, e che cosa è successo? Troverà la fede, crederà, come dicono le scritture, crederà in lui, crederà nella sua parola, troverà persone che quando si rivelerà gli avranno creduto dal profondo del cuore. Per questo dobbiamo capire il modo in cui il piano di Dio si sta svolgendo in questo tempo. Ci rendiamo conto che in fondo il Signore sta percorrendo con noi un sentiero molto stretto. Non possiamo fare ciò che vogliamo, ma solo avere nel cuore il desiderio di fare la volontà di Dio. Qualsiasi altra cosa non durerà, andrà in perdizione. Ma in quel tempo, quando il popolo di Israele fu deportato, erano tutti avviliti, gli uni incolpavano gli altri, c'era discordia fra di loro, tutto era in disordine, non era una bella situazione. I profeti hanno approfittato di questa situazione, hanno sempre parlato in modo potente, promettendo e profetizzando cose per loro, come abbiamo letto qui. Ma poi è intervenuto Dio, egli non poteva vedere che venivano suscitate delle false speranze in questa gente che non si sarebbero mai realizzate, e inviò il suo profeta a dare al suo popolo le istruzioni. Passeranno 70 anni pieni, e ora dobbiamo leggere nel profeta Isaia, capitolo 9. Qui è scritto che quest'uomo lesse nel profeta Geremia per scoprire quanto tempo ci sarebbe voluto e quale sarebbe stato il momento in cui tutte queste cose sarebbero accadute. In Daniele capitolo 9, versetto 2, leggiamo Daniele 9, versetto 2. Il primo anno del suo regno, Io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Volsi perciò la mia faccia verso Dio il Signore per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, sacco e cenere. Che cos'era? Ogni profeta ha sempre ripreso ciò che i profeti di Dio avevano detto, parlato e profetizzato davanti a Lui nel nome del Signore. Ha fatto delle ricerche nelle Scritture. Non era soddisfatto di ciò che pensava o diceva Lui stesso o gli altri. Voleva la certezza di ciò che Dio stava facendo con il suo popolo. Non è meraviglioso sapere che Dio ha mandato in questi giorni un vero profeta che ha cercato nelle Scritture e lo Spirito di Dio ci ha rivelato quali profezie si stavano adempiendo in questi ultimi giorni. Lo Spirito di Dio gliel'ha mostrato. Abbiamo ripetutamente sottolineato che non si tratta di mettere in evidenza una persona, ma quando Dio fa qualcosa, sarebbe sciocco passare a questo inosservato e sarebbe sciocco non ascoltare, perché un uomo mandato di Dio parla le parole di Dio al popolo di Dio. E l'abbiamo detto abbastanza spesso, è l'ultimo messaggio vincolante di Dio. Il Signore ha fatto una correzione generale e dobbiamo seguire la Bibbia in tutto, ma sappiamo qual è la situazione. Tutti noi abbiamo letto la Bibbia, non solo noi, ma anche molti altri l'hanno letta diligentemente, senza che ci fosse il tempo per ricevere la rivelazione di tutte le cose che erano destinate. Non era il tempo dove tutte queste cose per l'ultima generazione erano predestinate a essere rivelate. Ma ora, poiché siamo la generazione o viviamo nella generazione per le quale sono state date certe profezie, dobbiamo aspettarci che si adempiano perché erano destinate per questo tempo. Daniele cercò nelle Scritture e lesse la parola del Signore che era stata data al profeta Geremia. Che meraviglia! Un profeta non si tirava fuori le rivelazioni dalla manica, ma leggeva le Scritture. Si è orientato sulla parola di Dio. E lo Spirito di Dio ci condurrà sempre nella parola di Dio. Non c'è altro. Qualsiasi spirito che conduce fuori dalla parola, qualsiasi spirito che ci conduce fuori dalla parola non è lo Spirito di Dio. Dopo aver appreso questo, ne fu profondamente colpito e questo lo spinse alla preghiera. E qui è scritto in modo così toccante: volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, sacco e cenere. Che cos'era? Egli riconobbe dalle Scritture che Dio aveva detto questo. Quanti anni erano passati? Credo che fossero 68 anni, se ricordo bene. E ora era arrivato il tempo. Prima che Dio si preparasse a riportare indietro il suo popolo, aveva un uomo che poteva investigare, che era guidato dallo Spirito di Dio, che leggeva la parola giusta al momento giusto e veniva istruito nel modo giusto e introdotto a ciò che Dio aveva in mente. I grandi uomini di Dio, come il fratello Branham cita di tanto in tanto, non hanno forse letto gli stessi passi della Bibbia che lui e noi tutti leggiamo? Avete una Bibbia diversa? Avevano una diversa Bibbia? No, certamente. Gli stessi versetti, gli stessi capitoli, ovunque sono ancora gli stessi scritti oggi. Ma non c'era l'illuminazione, non c'era rivelazione, perché i tempi non erano maturi per questo. Ora è arrivato il momento e ne siamo riconoscenti. Chi siamo noi che Dio ci ha fatto grazia in modo tale da vivere in questa generazione, la generazione più importante di tutta la storia umana? Chi siamo noi che Dio ci ha graziato in modo tale da non dover ascoltare le tante voci che parlano dal proprio cuore e di propria iniziativa, anche se hanno il nome del Signore in bocca, ma che abbiamo avuto il privilegio di discernere ed ascoltare chi ha effettivamente parlato nel nome del Signore e a nome di Dio. Miei cari, questa è la mia priorità assoluta. A cosa servono 400 persone se dicono tutte la stessa cosa quando non è vera? Allora preferirei che colui che ha profetizzato nel nome del Signore in accordo con ciò che Elia aveva detto in quel momento. Quello che aveva detto il profeta Elia, l'ha detto anche il profeta Michea, l'ha profetizzato anche lui. E lui era così audace e coraggioso quando Acab chiamò lui e gli altri, gli disse: mettilo in prigione, quando tornerò farò qualcosa con lui. Sappiamo come si è preso cura di lui, alla maniera di Acab. Ma quest'uomo di Dio non gli importava, era sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. Lui dice al re: quando torni, se tu torni, il Signore Dio non ha parlato per mezzo mio. Non è una cosa potente? L'avessi fatto tu, saremmo. Le nostre ginocchia avrebbero tremato. No, mi rallegro per tutti gli uomini di Dio, per tutti gli uomini di Dio, compresi Daniele e i tre uomini che hanno detto: voglio che sappi tu questo, anche se il nostro Dio non viene in nostro aiuto. Questo, quello che tu hai presentato qui non è il nostro Dio, è un idolo e non ci inchineremo davanti a lui. Potete immaginare come anche tutto era riscaldato, ma poi il forno è stato ancora reso 7 volte più caldo e anche questo non ha servito. Il Signore Dio è a fianco di coloro che nell'ora della prova sono rimasti fermi quando hanno dovuto superare la prova, per rendergli testimonianza, e non sarà diverso per nessuno di noi. Dio è al fianco di chi è al suo fianco. Ma quando? Nell'ora della prova, quando tutto va in modo gioioso, possiamo cantare insieme, suonare, tutto va bene, ma quando viene detto anche tu sei stato con questo, ma lui risponde, mio Dio, non è vero, non lo conosco nemmeno. Oh Pietro, il suo povero cuore cominciò a battere e pensò, mio Dio, che altro c'è da fare? E poi non era ancora finita, arriva di nuovo qualcuno, aspetta, il tuo linguaggio ti tradisce, sei un Galileo, anche tu sei andato con quest'uomo. E lui, smettila, non lo conosco affatto. Oh Pietro, ma rendiamo conto cosa gli mancava? Gli mancava la forza di Dio. Golgotha non era avvenuto, il sangue non era ancora stato versato, non c'era redenzione, non c'era salvezza, nessun rinnovamento. Era il vecchio Pietro con tante nuove buone idee, ma il vecchio Pietro, la nuova nascita non era possibile. Il Salvatore era così amorevole e dice, Pietro, quando ti convertirai, rafforza i tuoi fratelli. Quindi non ancora convertito nel seguire il Signore. E poi è andato avanti e indietro un po'. Ma cosa era dopo? In seguito pianse amaramente. Ha visto cosa è successo al Golgotha. Per lui era avvenuto per sempre, per sempre, per sempre. Come si sarà sentito il nostro fratello Pietro? Come si sarà sentito, come è stato, e poi questo amore con cui è stato inondato dal suo Signore che aveva rinnegato. Quando il gallo cantò, tutto era già, beh, non troppo tardi, l'ora era venuta. Quanto è fedele il nostro Dio, non abbandona nessuno di coloro che professano la fede in Lui, anche se non reagiscono come doveva essere, ma Dio ha incluso e tenuto conto di tutto e possiamo affidarci al Signore, alla grazia di Dio al 100%. Il nostro Dio è Signore, lo ha poi così generosamente rimborsato e gli ha dato tutto, sempre fedele a Gesù, sempre fedele a Lui. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete quando è giunto il momento, quando viene l'ora di Dio. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esauderò. Voi mi invocherete e io vi risponderò. L'ora è arrivata, la nostra ora è l'ora di Dio, è l'ora di Dio, è la nostra ora. Questo è il giorno della salvezza che Dio ha fatto per noi, la conclusione del tempo della grazia per la Chiesa dalle nazioni. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Sì, era così, dice il Signore. Questo era così, dice il Signore. Ma era ordinato il tempo. Non era stato solo detto qualcosa, ma secondo il piano di Dio, chiaro, proclamato in modo chiaro, la promessa che Dio aveva dato arrivò al compimento nel tempo stabilito. E poi si pregava e Dio ascoltava e Dio rispondeva. La grazia e la salvezza erano lì. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni, da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. dove la Chiesa si trovava all'inizio, lì dobbiamo ritornare, sul fondamento sacro della fede, sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Lì deve tornare, è lì che tornerà. Il Signore Dio ha promesso che quando cambierà la sorte del suo popolo, quando il tempo sarà compiuto e la misura sarà piena, cambierà tutto, ci ascolterà e ci darà, farà misericordia. Questo tempo è il nostro tempo e questo tempo è adesso. È il nostro, è il tuo e il mio tempo, il nostro tempo. Il Signore ha mandato il suo servo e profeta, ci ha fatto conoscere il suo piano di salvezza. E questo era il tempo allora e questo è il tempo di Dio oggi. L'ora di Dio non era dopo 10 o 20 anni, l'ora di Dio era quando il tempo era compiuto. E così è ai nostri giorni. Che Dio ci conceda la grazia di rimanere saldi nella fede e, come ha detto Davide, di entrare nel santuario di Dio, di guardare verso di Lui, di alzare le mani verso di Lui, di volgere il nostro cuore a Lui, la nostra anima. La nostra anima diventa forte in Lui e tutto diventa tranquillo in Dio. Sì, anima mia, riposa in Dio, e allora accadrà anche a noi di riposare in Dio e di dire: Signore, la tua parola è venuta a noi, l'abbiamo sentito dalla bocca del tuo servo e profeta. Non ascoltiamo più nessuno, sei tu che ci hai parlato. Tutto il resto lo rigettiamo, il seme cade nel cuore e si chiude lì, non riceve nient'altro, in modo che non venga una mescolanza, ma il puro seme divino viene seminato e può poi essere portato come raccolto per lode e gloria e grazia del nostro Dio. Amen. Alziamoci e preghiamo. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola che metti davanti ai nostri occhi anche in questa sera. Ti ringraziamo per la parola profetica, per i pensieri meravigliosi e stupendi. Signore, benedicici per le parole che abbiamo ascoltato e per tutto ciò che possiamo ricevere per grazia. Tu ci hai parlato in ogni tempo, Signore. Gli uomini hanno guardato indietro ciò che hai detto, anche se erano profeti potenti. Oh Dio, ti rendiamo l'onore, ma vogliamo guardare, Signore, a ciò che hai detto, Signore. Vogliamo lasciare dietro di noi tutto il resto e vedere solo ciò che vuoi, oh Signore. Adorazione, onore e gloria al tuo nome. Amen.